Benvenuti, buona settimana a tutti per questa nuova puntata di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano sulla comunicazione politica. Stiamo crescendo sia in termini di iscritti che in termini di ascolti, quindi se ancora non sei iscritto su Spotify, iscriviti in modo da ricevere le notifiche e anche partecipare ai sondaggi che facciamo ogni settimana. Di cosa parliamo in questa puntata? Beh, di un aspetto veramente molto interessante che è la strategia di Meloni e Schlein per mettere in ombra Conte innanzitutto e Salvini. Quindi parliamo di alleanze fra nemici, che è una tipica strategia comunicativa preelettorale che i più scaltri insomma mettono in campo e che Meloni e Schlein hanno effettivamente realizzato e che vi spiegherò in questa puntata. Poi parleremo di Conte sotto attacco con Speranza sulla commissione Covid. Li può danneggiare questa commissione, in particolare Conte che ha sicuramente più da perdere. Poi vediamo un sondaggio negli ultimi giorni sulle intenzioni di voto. Iniziamo dalla strategia di Meloni e Schlein, perché i veri vincitori, vincenti, non si scelgono soltanto i propri amici, si scelgono soprattutto i propri nemici. Quando sei in grado di fare questo, beh, hai la vittoria in pugno. E Meloni e Schlein si sono scelte a vicenda come nemiche, perché a loro conviene. Conviene perché l'elettorato del PD non è sovrapponibile a quello di Fratelli d'Italia e viceversa, mentre invece l'elettorato del Movimento 5 Stelle è in parte sovrapponibile a quello di Fratelli d'Italia ed in parte sovrapponibile a quello del PD. Oggi il Movimento dice di essere di sinistra. Se ascoltate la puntata della settimana scorsa, c'è una lunga analisi in cui vi spiego che non è così, che il Movimento non è di sinistra. Il Movimento è nasce insomma da un'ideologia antisistema, come anche Fratelli d'Italia. Quindi ha degli elementi sia di sinistra, sulla pace, dove è stato scavalcato grazie appunto a questa strategia Meloni-Schlein che vediamo fra poco, su altri temi, ed è di destra su altri ancora. Quindi dà fastidio ad entrambe le leader, le quali hanno detto: senti, mettiamoci d'accordo. Attacchiamoci a vicenda o a volte addirittura collaboriamo per mettere in ombra Conte e poi anche Salvini che sta dando molto fastidio alla Meloni. Cosa è successo? Allora, la Schlein qualche giorno fa, precisamente l'11 febbraio, aveva annunciato al Corriere della Sera in un'intervista che avrebbe telefonato alla Premier, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla situazione a Gaza. Quello che sta accadendo non è accettabile, dice Schlein, è una violazione costante del diritto internazionale, chiamerò Meloni per sollecitarla. Se il governo mette in campo un'iniziativa per la pace in Medio Oriente, noi ci siamo. Quindi annuncia questa telefonata al Corriere, il giornale più importante. Se la annuncia è perché già sapeva che avrebbe ricevuto da parte della Meloni una buona risposta. E così è stato. Un paio di giorni dopo, poco prima del dibattito parlamentare sul Medio Oriente, è arrivata la attesa e già annunciata appunto telefonata tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Hanno parlato di Medio Oriente e delle mozioni presentate in aula, poi la segretaria del PD è arrivata nell'emiciclo per tenere un intervento duro a sostegno di una mozione che propone che l'Italia si faccia promotrice di una forza di interposizione a Gaza sotto l'egida dell'ONU. La mozione è passata nel punto in cui il governo si impegna a sostenere ogni iniziativa volta a proseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della striscia. Mozione, su questo punto, passata all'unanimità. Incredibile, vero? Chi è che più di Schlein chiedeva cessate il fuoco, chiedeva la pace e attaccava Israele? Conte, la Meloni ha fatto un regalo a Schlein facendo passare la mozione del PD per il cessate il fuoco a Gaza. Mozione che oggi faceva comodo anche a Meloni, perché il vento è cambiato nei confronti di Israele. Adesso tutti, prima già l'ONU già lo faceva, anche gli Stati Uniti stanno attaccando Israele. Ma non ha permesso che fosse Conte a far passare questa mozione. Si è messa d'accordo con la Schlein. Vedete la strategia? Comunichiamo tra di noi, attacchiamoci tra di noi, senza colpi bassi, in modo da mettere in ombra Conte e poi anche Salvini, che ormai si è mezzo perso. Non finisce qui. Questa alleanza fra queste nemiche amiche, fra queste migliori nemiche potremmo dire, continua anche per quanto riguarda il famosissimo confronto TV. Ne parla sul Corriere del 15 febbraio Roberto Gressi. Giorgia Delli sole sul ring. Si scelgono come avversarie per la sfida alle europee e per oscurare i secondi. La strategia conviene a entrambe, Salvini e Conte finiscono nell'ombra. A Meloni conviene, ha già fatto lo stesso giochino con Enrico Letta alle politiche e le è andata più che bene, vi ricordate? Ci fu un confronto fra Letta e Meloni, questo lo sto dicendo io fuori dall'articolo, proprio sul Corriere, se non ricordo male, prima delle ultime elezioni. Ve lo ricordate? Probabilmente no, perché è stato un confronto totalmente piatto. E sapete come sarà il confronto fra Schlein e Meloni? Se ci sarà? Uguale. Sarà un mortorio, perché si sono messe d'accordo. E si metteranno d'accordo probabilmente sui temi, e si metteranno d'accordo sul non attaccarsi su certe questioni. E sarà quindi un confronto abbastanza inutile. A meno che, cosa che capita ogni tanto, quando si cercano alleanze con i nemici, a meno che qualcuno non pugnali l'altro alle spalle, l'altra in questo caso. Perché è vero che si sono sempre fatte queste alleanze preelettorali, comunicative, alleanze comunicative, non politiche. Ma è pur vero che nel momento di difficoltà di uno dei due, se questa difficoltà è evidente, se i sondaggi dicono che il PD è in crollo o Fratelli d'Italia è in crollo, e beh, l'altro tira fuori gli artigli. E ovviamente qui non c'è fair play, ti pugnala, e quindi i colpi bassi arrivano. E in quel caso potrebbe saltare, dico io, il confronto. Dicevamo quindi, a Meloni conviene, l'ha fatto con Letta, ha funzionato, pensa di scegliersi un'avversaria di comodo, che certo non può pescare nel suo elettorato, al contrario di quegli ibridi dei 5 Stelle, quello che avevo detto io, ormai è un concetto che conoscete, vedi, oggi lo ritroviamo sul Corriere. Può impostare la partita come se fosse all'opposizione, baluardo contro il rischio che la sinistra ha bivaccato per anni nelle stanze del potere, rialzi la testa, cioè Meloni può comportarsi, può avere un nemico appunto, quindi può comportarsi da opposizione, sapete, no? Se seguite anche il gruppo Comunicazione Politica, se non siete iscritti entrate perché è molto importante, sapete che occorre sempre avere un nemico. E quando io sono al governo, con chi me la prendo, visto che sono io che sto al governo? Me lo devo inventare un nemico. Ecco, il pericolo della sinistra, per chi è di destra, è sempre un nemico credibile, un nemico valido. Il pericolo che la sinistra torni al governo, e soprattutto adesso che c'è una sfidante, non c'è ragione che la costringa a restare nelle retrovie di Palazzo Chigi, affidando la pugna ad altri del suo partito che troppo spesso l'hanno delusa, infatti. E a Schlein, anche a Schlein conviene forse anche di più, spiega Gressi. È lei e non altri l'avversaria di una destra pericolosa, forte con i deboli, sorda ai problemi sociali e ai diritti civili, che vuole la donna solo al comando con il premierato. A Schlein conviene, perché se lei diventa l'anti-Meloni, e comunque il consenso ce l'ha, sì, la Meloni è quella con più consenso oggi, ma di certo non pesca a sinistra, prende sempre di più la distanza il PD così dal Movimento 5 Stelle, se la Schlein viene riconosciuta come unica nemica, avversaria, della destra. L'articolo continua: può mettere in fila le mille anime riottose del suo partito, diviso tra chi spera nel miracolo e chi vuole vederla andare a sbattere. E poi dice: dalla sua ha 2 risultati su 3. Se non sarà travolta nelle urne, sarà ancora lei a sfidare Giorgia alle elezioni politiche. Insomma, almeno sulla carta, questa strategia può funzionare. Ed è vero, come vi ho detto, sempre che non accada qualcosa appunto che possa mettere in difficoltà una delle due e quindi poi si rompe questa alleanza. È capitato già in passato, ricorderete quando Renzi e Berlusconi, il patto del Nazareno, fecero questa alleanza, appunto, poi dopo comunque si è sfasciata alle prime difficoltà. Potrebbe comunque funzionare. Come stanno andando in questo momento i gradimenti dei partiti? E poi passiamo alla commissione sul Covid. Il sondaggio SVG per la 7, cito questo perché SVG è un istituto serio, se ne sono stati altri in questi giorni che non cito. Io non sto dicendo che altri istituti come BD Media non siano seri, sto dicendo che però restituiscono dei risultati solitamente controcorrente che fanno notizia, e non vorrei che magari sia proprio per far notizia che escano questi risultati controcorrente, ok? Quindi a me piacciono più i sondaggi che si somigliano tra di loro, perché significa che c'è un campione più ampio che conferma i dati, ok? Quindi SVG per la 7 dice che, attenzione, tutti i grandi partiti stanno subendo una flessione. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Lega perdono lo 0,2% dei voti, mentre il Partito Democratico perde lo 0,3%. Forza Italia resta invariata, Azione resta invariata e i piccoli cominciano a crescere. Quindi Verdi e Sinistra più 0,2, Italia Viva invariata, più Europa 0,1, Italexit per l'Italia, sapete, è uscito Paragone, più 0,1, Unione Popolare più 0,2 e così via. Tutti i piccolini sono aumentati, sono cresciuti. È comunque un periodo, diciamo, a cavallo fra le campagne elettorali, insomma, quindi ancora non possiamo prendere questi dati come un'intenzione di voto seria, però ci fa capire che sicuramente quello che stanno facendo i grandi partiti non entusiasma a livello di comunicazione, ed è vero, condivido pienamente. Benissimo, veniamo alla commissione di inchiesta sulla gestione Covid, perché fa sempre parte anche della strategia di cui abbiamo parlato prima. Quindi Fratelli d'Italia vuole, ma già l'aveva detto, già in campagna elettorale, una commissione d'inchiesta contro il nemico Roberto Speranza, l'ex ministro, che però oggi ormai, insomma, non è più tanto pericoloso, e però Giuseppe Conte, che invece è, elettoralmente parlando, pericoloso sia per la Meloni che per il PD. Adesso però parliamo della Meloni. E Conte, ricorderete bene, era il Presidente del Consiglio all'epoca del Covid. Quindi c'è questa commissione d'inchiesta che ha raggiunto il via libera definitivo. E ovviamente questo ha portato già ad un primo scontro in aula. L'ex ministro Speranza ha definito squadrista l'intervento dei parlamentari di Fratelli d'Italia, mentre Conte ha parlato di accuse infamanti e false, quindi inizia nel peggiore dei modi. Cosa è successo in aula? La deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, ha detto che Conte e Speranza sono stati condannati, un errore, in realtà sono stati condannati, hanno ricevuto 2 sentenze del TAR con le quali sono stati condannati a dare i documenti, grazie a Fratelli d'Italia, gli atti che venivano tenuti secretati nel palazzo, dicono loro, mentre fuori la gente moriva. Quindi non è una condanna, come possono pensare gli italiani che ascoltano, in galera, ok? A dare i documenti ci può stare, però quindi già cominciamo, insomma, con dei toni un po' pesanti. E quindi ha concluso la deputata Fratelli d'Italia: ci accusano di voler istituire un tribunale, un plotone di esecuzione, ma gli italiani non hanno bisogno di tribunali politici, il giudizio su di voi l'hanno già espresso mandandovi a casa il 25 ottobre. Comunque sia, arriva questa questo via libera alla commissione per mettere appunto sotto torchio Conte e Speranza. Conte ha capito che questa cosa non sarà buona per lui, questa commissione gli darà molti problemi, e quindi ha fatto un intervento in aula molto acceso.
Ritengo profondamente viziata questa commissione, primo perché per come è stata impostata, per il perimetro che è stato dato a questa commissione, purtroppo si precluderà l'indagine sulla gestione della sanità che, come risaputo, è per lo più rimessa alle regioni. E questo è un atto di codardia della maggioranza. Poi ritengo che c'è un altro problema di sistema. Chi di maggioranza ferisce, il rischio è che un domani di maggioranza perisca. Voi state costruendo un utilizzo improprio, abnorme di una commissione d'inchiesta per colpire politicamente il governo precedente. Non credo che governerete a vita. E questo potrà riguardare domani il vostro operato.
Voi state costruendo un utilizzo improprio e abnorme della commissione di inchiesta per colpire politicamente il governo precedente. Sì, è così. Perché Conte si innervosisce così? Fa bene, perché questa commissione può veramente dargli molti problemi. Scrivevo sul Fatto Quotidiano l'estate del 2022, campagna elettorale, Conte non faccia l'errore di Churchill. È un'altra lezione di comunicazione. Qual è l'errore di Churchill? Churchill, come sappiamo, no, fu il premier britannico grazie al quale si è vinta la Seconda Guerra Mondiale, quello che ha sconfitto Hitler, no? Quindi un eroe tutt'oggi celebrato, eppure perse le elezioni successive alla Seconda Guerra Mondiale. Com'è possibile? Sì, le ha perse perché ha puntato appunto su "io sono il premier che ha vinto la guerra", e però i cittadini britannici non volevano più avere a che fare con la guerra, erano giustamente nauseati dalla guerra, volevano cambiare completamente il clima, e così Churchill ha perso. Ebbene, durante l'ultima campagna elettorale del 2022, Conte stava commettendo lo stesso errore. "Io sono il presidente del consiglio della pandemia, quello che va tirato fuori dalla pandemia, quello che ha gestito bene la pandemia". Scrissi questa analisi dicendo che era un grave errore ricordare che lui era appunto quello della pandemia, associare se stesso alla pandemia. Poi l'hanno capito anche quelli della comunicazione di Conte, ha abbandonato questa narrazione. Perché un grave errore? Durante la pandemia Conte era molto stimato, molto amato, ha avuto l'apice del suo gradimento. Sì, è vero, ma dopo le cose sono cambiate. Dopo è subentrata la stanchezza, dopo è subentrata la sfiducia da parte dei cittadini negli scienziati, quindi nel comitato tecnico scientifico, nei virologi, nella scienza in generale, ed è cresciuto un forte malcontento, colpevole anche ovviamente una crisi economica legata alla pandemia molto forte, e anche l'incapacità, insomma, manifesta da parte dei leader mondiali di gestire una situazione del genere, e quindi è completamente cambiato il clima nei confronti dei leader che governavano durante la pandemia. Sono stati tutti quelli a favore delle misure di restrizione e dell'obbligo vaccinale messi sotto torchio. E Fratelli d'Italia è sempre stata contro queste misure drastiche. Quindi oggi, soltanto per una questione appunto temporale, fa gioco a Fratelli d'Italia associare Conte alla pandemia. E non fa più gioco a Conte invece essere associato alla pandemia. Ma questo è ciò che avverrà nei prossimi mesi con questa commissione d'inchiesta. Continueranno a ricordare gli italiani che Conte era quello della pandemia, cosa che oggi gli fa male, mentre prima, nel 2020, anno della pandemia, gli faceva bene. Quindi Conte deve stare anche attento a non comunicare troppo su questa storia. In questi giorni lo sta facendo perché vuole rispondere agli attacchi del governo, ma se i giornali, come è molto probabile che sia, non daranno molto spazio a questa commissione, perché comunque non uscirà nulla di rilevante da questa commissione d'inchiesta, allora Conte non dovrebbe parlarne, non dovrebbe enfatizzare e dare eco a questa narrazione. Tu, insieme a Speranza, tra l'altro, siete i responsabili della pessima gestione del nostro paese in pandemia. Lui non ne dovrebbe parlare. I giornali non credo che lo facciano, perché appunto non uscirà probabilmente nulla. Se qualcosa doveva uscire, sarebbe già uscito, e di certo non escono le cose da nuove dalle commissioni d'inchiesta parlamentari. Quindi Conte e anche Salvini devono urgentemente inventarsi qualcosa per uscire dall'angolo. La Schlein deve stare attenta a non appiattirsi troppo, a non puntare troppo su questa amicizia con Meloni, perché non c'è assolutamente da fidarsi in politica, non di Giorgia Meloni, ci mancherebbe, ma in generale di qualsiasi politico. E io vi aspetto nel gruppo per commentare queste ed altre vicende. Ci vediamo da subito sul gruppo e ci sentiamo qui la prossima settimana per una nuova puntata di Comunicazione Politica.